Se vuoi quella là è un po' più comoda.
No, no, va benissimo. Devi... No, questa cosa dei grandi formati, no? Mm-hmm. E anche del gesto, perché sì, è molto impegnativo.
A me piace, diciamo, entrare anche nel quadro, proprio fisicamente. Cioè, è per quello che lavoro sempre sulla parete, senza i telai. Prendo la tela a rotoli, sì, la srotolo lì sopra, dipendenza un po' della misura. Poi da lì comincia la battaglia, insomma. E mi piace proprio sentire che sei coinvolto anche. Dopo sì, chiaro, faccio anche le cose più piccole. Ma quando sono stanco...
Sì. E beh, comunque piccole piccole.
No, piccole piccole no. Quando vai là, no, cioè il... non so per dire... Tu lavori, adesso lì c'è il cavallo, i colori, no? Lavori e ancora avanti, avrei voglia di fare un quadro molto grande. Mm-hmm. Mi sento in forza, ancora una settimana poi.
Fa pensare anche a questa cosa.
Cioè quell'idea fisica così mi piace.
Sì, e poi cambia tantissimo.
Scoprire il quadro facendo, sì, cioè partendo con un'idea, solitamente anche l'idea di quello che succede, insomma, no? Cioè quello che sentiamo, tutti i disastri che succedono. E però poi, quello effettivamente importante, è il fatto che...
Alla stazione lo riconosco subito. Come mi aveva detto al telefono, ha in mano il catalogo della mostra, un appuntamento d'altri tempi. Cesare si muove in modo pacato, con grazia. È una giornata limpida, luminosa. Ci avviamo verso la macchina, a passi veloci perché è parcheggiata male, e mi sorprendo della velocità con cui la grazia diventa energia. Nella vicinanza forzata dell'abitacolo, come una spirale che parte dal suo cerchio più lontano, due ombre cominciano a mettersi a fuoco. Mi chiede se ho origini tedesche, parliamo della Germania. Era lì al momento del crollo del muro, non a Berlino, ma nella Ruhr. Anche mio padre c'era andato, come giornalista. L'Est era arrivato e aveva speso tutti i soldi ricevuti all'arrivo in nightclub, jeans, Coca-Cola. Sono nata dopo il crollo. Conosco, immagino, e vivo un altro mondo. Le tele, grandi, pesanti, strisciano sul pavimento. Compaiono lentamente, consapevoli del peso che portano. Incrostazioni, un passo indietro. Macchie di colore. Un altro passo, forme, un altro. Una mano le muove, agile, come fossero senza peso. Una mano, più incerta, si avvicina, cerca di sostenerle, ma non serve. È solo un gesto di gentilezza. Lo studio dall'esterno sembra un magazzino. Entriamo e ci accoglie la penombra. I primi due ambienti sono piccoli e con poca luce, pieni di tele grandi e carrelle con i colori. La terza sala è ampia, piena di luce, con pareti di finestre su tre lati. Fuori, un palazzo, il verde e il profilo delle montagne. In un angolo c'è un tavolo semplice con qualche sedia. Cesare tira fuori una scatola di cioccolatini, una bottiglia d'acqua e due bicchieri. Io sono arrivata a mani vuote, ci ho pensato troppo. La montagna è fredda, aspra, spietata. La montagna è forte, maestosa, è rifugio. La luce amplifica gli opposti. Un filtro, un nuovo colore, un'altra prospettiva. Sempre più avvicinabile, sempre meno maestosa, sempre più svelata. La montagna fragile. Un filtro, un nuovo colore, un'altra prospettiva. Una massa esce dallo spazio. Con violenza, come un grido malato, la montagna inviolabile si sgretola. Passo le dita su un bicchiere di vetro. È cesellato e i suoi rilievi sono vie che seguo con curiosità. A occhi chiusi, le cavità e i rilievi mi fanno pensare a stratificazioni. Mentre i polpastrelli seguono il disegno del bicchiere, immagino. Come sarebbe se potessimo toccare un dipinto? Se potessimo toccare quello che immaginiamo con gli occhi, i suoi strati di colore, a tratti più liscio, a volte raggrumato, la goccia piena e precisa alla fine di una colatura, i vuoti da cui emerge la trama della tela. Vedremo in modo diverso con la punta delle dita. C'è un filo che lega misteriosamente tutte le presenze significative della vita, come se avessero qualcosa da darti, qualcosa di profondamente necessario. Ogni presenza è un nodo della rete che ti intesse. La rete ti sfugge e muta, spesso non la riconosci. Afferrarla davvero sembra quasi impossibile e, quando meno te l'aspetti, riaffiora. Lampedusa, 2016. Barche, porti, il filo spinato dei confini, ombre strette in una morsa di cielo e terra. Dove vanno? Dopo lo sbarco, la visita medica, una tazza di tè. E poi il pullman. I volti si tendono, la verità. Un'ombra avanza faticosamente nel fango, trascinando il suo peso, nella speranza di una meta. Sono la prima a incontrare Cesare Lucchini. Capire di preciso perché sono qui non è immediato, così come non è immediato questo incontro in un mondo in cui le generazioni più sono lontane e più stanno attente a incontrarsi il meno possibile. Il discorso torna spesso su cosa scriverò, chi sono gli altri autori e autrici che prendono parte al progetto, cosa facciamo nella vita. Cesare ha 2 anni in meno di mio padre. Cerco di immaginarmelo come qualcuno di vicino e in fondo, anche se uno a Milano e l'altro a Roma, probabilmente hanno vissuto cose non così distanti fra loro. Parliamo del collezionismo, di New York, Mario Schifano, Basquiat, di cui Cesare ha visto una mostra a Bologna negli anni Ottanta. Gli chiedo di Annina Nosei e poi ricostruisco a ritroso, rovistando in una memoria di frammenti. A Roma frequentava con mio padre i corsi di storia dell'arte di Giulio Carlo Argan. Lei e mio padre erano molto amici del pittore Claudio Cintoli. Ma perché non posso ricordare di più? Eppure, mi sembra, di storie me ne hai raccontate tante. Tante e forse sempre le stesse, in cerchio. Quelle che ti piaceva di più raccontare. Quante volte ti ho ascoltato con fretta, in sofferenza quasi. Adesso sono qui, senza di te. E restano solo frammenti confusi che vagano nello spazio della memoria. Un pellicano, intriso di petrolio, cerca di aprire le ali in un ultimo, vano sforzo per la vita. La sua sagoma si staglia contro un mare verde petrolio,
cupo.
Il collo e il becco spalancato, bianchi contro il fondo scuro, il profilo delle ali rosso fuoco così intenso che le senti sbattere. A casa, guardo le foto del pellicano. Golfo del Messico, Deepwater Horizon, 2010. Spengo il computer. I colori sono un'invenzione della percezione umana, un'immaginazione del corpo. Gli animali non vedono come noi e il mondo come lo conosciamo è frutto di lunghezze d'onda e particelle che le assorbono e le riflettono, stimolando i recettori dei nostri occhi. I tramonti, gli alberi, la pelle, il mare, la frutta, i loro colori sorprendenti sono interpretazioni del nostro occhio. E se li percepissimo senza colore? Di una gamma di grigi, di seppia, il piacere che invade il corpo alla vista di un colore. Gli chiedo del coraggio di andare avanti quando sei agli inizi, di farne un mestiere, e non so se la mia è una domanda o se gli sto chiedendo un consiglio. Mi risponde, quando termini la scuola dove vai? Ti trovi solo. E tanti mollano. Dopo la scuola diventi responsabile del tuo lavoro, devi capire cosa significa fare un lavoro e farlo bene. Fare dell'arte che abbia sostanza. Negli anni 60, i grandi pittori in vita erano Morandi, Carrà, Licini, Morlotti, Cassinari. Per tutta la sua carriera, Cesare è stato guidato dall'idea di imparare dai maestri con umiltà. Chi siamo l'uno per l'altro? Cosa vedono i suoi occhi quando mi guardano? Me lo chiedo più volte, ma in qualche modo sento che l'importante è prendere, sentire il più a fondo possibile, osservare tutto intensamente. Poi, una volta a casa, lasciar riposare. E alla fine, sedersi, scrivere. Faccio un sogno. Fluttuo in un mare azzurro, di colore, non liquido. Intorno a me si muovono forme rosse, decise e delicate. Avanzano verso di me, poi segni grigi, sono tracce lasciate da una mano che tiene un pennello intriso di colore. Fluttuo in qualcosa che è stato creato, che non è liquido e non è solido. È pensiero e materia, emozione e disciplina. Sono dentro al quadro e intorno a me sfilano colori desaturati, nordici. Giallo pallido, celeste, turchese, grigio, verde petrolio, rosso, arancio. Colori di sogno. La violenza dei temi e la delicatezza delle tele ci portano a parlare di qualcosa che mi interessa da sempre per la scrittura. La capacità di lavorare per contrasti, smorzare il segno e i colori, lavorare sottovoce. Al tempo stesso, la sua luce, la delicatezza dei colori, lasciano sempre uno spiraglio di speranza. E qui, noi? Qual è la trama che scorre sottovoce tra le nostre parole? Qual è l'essenza di questo incontro? Una montagna, rossa. Non è una montagna, ma un hangar. Figure grigio-blu in cammino. Camminano allontanandosi dall'hangar. Vengono verso di noi. Però potrebbero anche avvicinarsi alla montagna. Cesare pensa alla liberazione dei campi di concentramento. Io penso al valico tra Italia e Francia, a Susa, o Ventimiglia. Gocce, striature, macchie, pennellate, graffi. Mi alzo, salto, ricado, faccio un passo, torno indietro, mi risiedo. Gratto, sfioro, lancio, accarezzo, incido. Mi sdraio, mi stiro, mi ripiego, mi distendo. Colature, buche, collage, setole, grumi misti a setole. Mi rialzo, mi allontano, guardo, mi fermo. La mente muove la mano, il corpo muove la mano, la mano muove la mano. Non si sa da dove viene il segno. Un ragazzo entra nello studio. Deve prendere dei quadri e trasportarli a un altro indirizzo. Avanza, arriva davanti a un quadro in lavorazione. Si ferma. Barche in pezzi su una spiaggia, accatastate l'una sull'altra. Il ragazzo li guarda, non si muove. Le barche sono vuote. Deve solo prendere dei quadri e portarli a un altro indirizzo. C'è della tristezza qui dentro, dice. Comincio a capire. Quando dipingi, nasce un rapporto con il quadro. Togli, aggiungi, lo osservi, ci parli. Lo stesso dialogo si ricrea tra il dipinto e chi guarda. Quello che colpisce di più è l'incontro con chi ha uno sguardo sensibile, ma non ha avuto modo di coltivarlo. Chi, pur non avendo avuto le possibilità, capisce, viene toccato e si ferma davanti. Alla fine, se lavori, lavori per quelli che hanno questa voglia di capire. Quell'incontro mi emoziona, mi dice.
È il momento che dici, vabbè, anche questo lavoro non è proprio inutile. Ecco, a me non piace quando si dà troppa evidenza, troppa importanza all'arte o all'artista. È avere la coscienza di quello che è stato fatto prima di te. Cézanne è un maestro, Munch è un maestro, Picasso è un maestro. Noi possiamo fare quello che possiamo fare, insomma, no? Per cui quella coscienza la devi avere. È già bello se è una cosa che sta a piedi, insomma.
Questo. Sono alla fermata di un tram in periferia. Per strada nessuno. Solo poche macchine passano veloci, come con la fretta di andare via da lì. All'improvviso una musica, comparsa misteriosamente. Di fronte a me, dall'altro lato dei binari, una borsa blu appoggiata su un muretto. Canta la Llorona.
No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores.
Guardo le nuvole muoversi. Cirri delicati, cirrocumuli, cumuli gonfi e vaporosi. Piccole striature di forme allungate si avvicinano, lente e velocissime, alle grandi forme morbide che si stagliano contro il sole. Il cielo, un fondo immobile, azzurro intenso. Sulla terra le ombre volteggiano mimando il gioco delle nuvole. All'improvviso, per coincidenze misteriose, fasce di luce inondano cielo e terra, come a dire sì, siete solo esseri umani, ma degni di meraviglia. Siamo sagome sfocate in una luce incerta, Viviamo nel dubbio. Ci interroghiamo sul senso della vita, vulnerabili, consapevoli di non essere nessuno. Cerchiamo di dimenticare, non pensare. Ma la terra trema, noi tremiamo. Sospesi, immobili, fragili, a chiederci dove andiamo. Cesare vuole fare un quadro grande che abbia una sintesi di tutto per arrivare a un'immagine nuova. Nell'instancabile ricerca, anche solo di una traccia dell'inafferrabile essenza delle cose, passa un altro anno e le rondini tornano a danzare.